fentanyl è una sostanza di cui stanno parlando tutti, tutti stanno dicendo la loro, e devo dire con un certo rammarico che sento molte scemenze, soprattutto vedo tanta gente che sta cavalcando la parola chiave fentanyl, epidemia degli oppioidi, per fare views, con, a mio parere, un intento un po' secondario rispetto a far sì che le persone capiscano realmente di che cosa si parla quando si parla di fentanyl, sia come sostanza, chiamiamola medica, quindi come farmaco, ma anche come sostanza di abuso. Quindi, ripeto, quello che vogliamo fare oggi è far sì che un medico psichiatra, quindi una persona che si occupa di dipendenze, incluse quelle da opioidi, e un medico anestesista, rianimatrice, mia moglie Marilu, che lo usa come farmaco, insomma, vi spieghino un pochino in maniera chiara, piana, discorsiva, e sarà proprio un colloquio, spero che vi interesserà. Parleremo di fentanyl sia come farmaco che come sostanza d'abuso. Mari, fai un po' un'introduzione su che cos'è il fentanyl, un po' di storia, la sostanza in sé, per cosa la usate, insomma, sei tu quella che deve farcelo un po' capire.
Ok, allora il fentanyl è un oppioide, questo vuol dire che è un parente della morfina, e quindi come oppioide noi lo usiamo
dell'eroina,
e anche dell'eroina. Cosa c'entra con gli anestesisti? C'entra perché il fentanyl è nato per l'anestesia, cioè un farmaco che prima di qualunque altro utilizzo che voi potete conoscere, l'utilizzo illegale, quindi trovarlo per strada come droga d'abuso, oppure trovarla in casa perché un parente la sta usando per il dolore cronico e severo e grave da neoplastico, voi lo trovate in sala operatoria. In sala operatoria e nelle terapie intensive e rianimazione, ma è nato proprio per la sala operatoria, perché quando è nato ha superato tutti gli altri oppioidi allora disponibili in potenza e velocità, ok?
Velocità di azione.
Velocità d'azione.
All'epoca c'era la morfina, no? Quindi morfina, meperidina come anticamera della genesi del fentanyl, poi Paul Janssen ha sintetizzato, mixando la molecola di meperidina, ha sintetizzato il fentanyl, siamo intorno agli anni 50,
esatto.
E lì voi anestesisti vi siete esaltati.
Ci siamo esaltati perché rispetto alla morfina, vi dicevo, il fentanyl è molto più veloce e molto più potente. Quanto più veloce? Funziona anziché in decine di minuti, come la morfina che impiega 20-30 minuti a raggiungere l'apice del suo effetto, il fentanyl impiega minuti, ma pochi minuti, minuti che stanno sulle dita di una mano, 5 minuti, ed è funzionante. Funziona nei suoi effetti di analgesia, di togliere il dolore, di sedazione, ok? Quindi di tranquillizzare.
Anche un po' dello stato della coscienza, di preambolo, di induzione, no? Come dite voi, l'anestesia.
Esatto. Io toglierei questa parola preambolo perché magari uno la può confondere con una premedicazione, che
giusto,
è quel farmaco magari ansiolitico, quella benzodiazepina che si dà un quarto d'oretta, 20 minuti
per calmare l'ansia,
esatto,
che io avrei sicuramente, perché se in realtà mi hai già fatto un'anestesia, tu ora che ci penso.
Aspetta, è vero, ma questa è un'altra
storia. No, vabbè,
questa
è un'altra storia di cui parleremo.
E comunque fa parte dell'induzione dell'anestesia generale, oltre ad altri aspetti che non vi sto a descrivere in questo video perché secondo me confondono un pochettino le idee.
Quindi opioide, induzione dell'anestesia, poi cos'altro lo usate?
Il fentanyl viene usato poi come analgesico, ma come analgesico è un po' meno, diciamo, furbo della morfina, perché diciamo che gli opioidi che resistono nell'uso clinico sono quelli che hanno un senso, e purtroppo non abbiamo un oppioide che fa tutto, che funziona per lungo tempo ed è anche veloce, insomma una taglia, no, che va bene per tutto. E quindi per esempio la morfina funziona bene per il dolore postoperatorio perché dura molto più lungo del fentanyl, mentre il fentanyl va bene perché dura poco ma è immediatamente
funzionante. Fentanyl prima dell'intervento, morfina dopo.
Questa è una classica ricetta, diciamo, che il fentanyl lo dai all'induzione, poi a meno che tutto il dolore dell'operazione non inizi e finisca proprio durante l'operazione.
Quindi un'operazione velocissima.
Velocissima, che non ha dolore dopo, Ok, allora il fentanyl va bene, ma se prevediamo che il paziente abbia dolore dopo l'intervento, allora bisogna pensare a qualcosa diverso dal fentanyl, perché l'effetto del fentanyl finisce e in circolo, anche se se ne trova ancora, non hai più l'effetto farmacologico, ok?
Ok, quindi allora induzione dell'anestesia, controllo del dolore comunque a domicilio, ecco, il fentanyl dicevi che è molto veloce, come mai è così veloce? Che caratteristiche chimiche ha?
Allora, lui passa le barriere lipidiche con tanta facilità, molta più facilità della morfina.
Molecola lipofila, come si
dice? Una molecola lipofila. Questo vuol dire che attraversa la barriera ematoencefalica molto più velocemente di quanto fa la morfina. La morfina poi la passa la barriera e una volta che l'ha passata rimane, tra virgolette, intrappolata, fa molta più fatica a uscirne, e questo è il motivo per cui l'effetto della morfina dura più di quello del fentanyl. Voi dovete pensare al fentanyl come, voglio dire, un passepartout, ok? Entra, fa il suo lavoro, ma esce anche molto rapidamente.
Okay, quindi nel lungo, per esempio, nell'analgesia forse la morfina delle caratteristiche per alcuni casi sono migliori.
Sì, diciamo che se io ho una frattura e voglio l'analgesia subito, voglio il fentanyl. Però se voglio anche non sentire dolore per diverse ore, voglio la morfina.
Benissimo.
Okay.
Allora, quindi Paul Janssen, anni 50, sintetizza il fentanyl. Paul Janssen, che ricordiamolo, è anche il supereroe che ha fondato la Janssen Pharmaceuticals e quindi anche l'aloperidolo, uno dei farmaci che usiamo di più in psichiatria, e quindi il fentanyl ha cambiato quelle cose. Quindi fentanyl comunque storia vecchia, potremmo dire
storia
così.
Storia vecchia, anche se in anestesia quando si parla di storia vecchia, ok, non abbiamo una storia poi così vecchia noi anestesisti. L'anestesia è una branca relativamente giovane, quindi anche le nostre storie vecchie sono poi storie degli anni 60, degli
50,
anni
50, 60 anni fa.
Esatto. Quindi il fentanyl è degli anni 60.
Ok. Il fentanyl, c'è anche la questione, per entrare poi nell'ambito della sostanza d'abuso, è interessante parlare della sua potenza, no? Perché vedi in questi video che tutti vogliono colpire, no?
La 300.
Esatto, no? C'è sempre la punta della matita in cui c'è due granellini di fentanyl che ti uccidono, ti mandano in overdose, che per carità è ragionevole, però è connesso al fatto della potenza, o quindi dell'affinità di legame e di alcune altre caratteristiche. È vero questa cosa? Quindi è molto più potente degli altri oppioidi?
Esatto, è molto più potente. Sui video su YouTube si danno i numeri, nel senso che
esatto.
Dicono 300, 500, 150. Ok, allora la potenza degli oppioidi di solito viene tutta riferita alla morfina, diciamo al capostipite. Tutti i riferimenti in potenza che
fa
si fanno.
Il metro, no?
È il metro. Ecco. Esatto. Quindi rispetto alla morfina il fentanyl è da 50 a 100 volte più potente. Poi se si usa come metro, come unità di misura, un farmaco che è già più potente della morfina, come l'eroina, questo discorso cambia, ok?
Certo,
ovviamente.
È comunque più potente, ma poi non così più potente.
Non così più potente.
Poi c'è anche la questione dei modelli in cui si studia la potenza, i modelli
certo.
Animali, abbiamo degli altri tipi di farmacocinetica, di farmacodinamica, per cui sappiamo che il fentanyl forse è ancora più potente nel modello animale.
Sospetto che quando si dice che il fentanyl è 300 volte più potente della morfina, si stia facendo riferimento a modelli animali, perché in realtà i numeri che dovete ricordarvi è 50-100.
Ok, quindi molto più potente. E questo entra un po' in campo io, perché effettivamente questo è uno degli aspetti che rende il fentanyl una molecola molto interessante per le associazioni criminali. Perché? Perché un conto è portare in giro chili di eroina, ok? Un conto è portare in giro magari decine di grammi o etti, se parliamo, li paragoniamo ai chili, no? Proprio per questa questione della potenza, cioè delle dosi di fentanyl occupano meno spazio delle stesse dosi di eroina. E questo è molto interessante in un mondo in cui, in un mondo criminale in cui la movimentazione delle sostanze è comunque un problema. La supply chain dell'andrangheta delle varie mafie nel mondo è una cosa importante.
Mi piace la supply chain.
Esatto, beh, è quello il succo, perché alla fine se io devo spostare un ovetto così dove dentro ho centinaia di dosi è molto più semplice, posso nasconderlo in qualunque orifizio umano o nasconderlo in qualche container. Figuriamoci se poi vogliamo spostare un chilo di fentanyl, quante dosi poi potranno essere ricostituite sul mercato nero. Quindi questo è uno degli aspetti che più interessa le mafie, ok? C'è un aspetto connesso alla differenza di azione del fentanyl rispetto all'eroina, anche lì ne abbiamo sentite di tutti i colori in questi video fatti da dilettanti. In realtà il discorso non è poi così diverso, anche perché in tutto il mondo si sta ragionando in invasione del fentanyl sul mercato nero con una, come dire, con un lento mix fra eroina, quindi vecchia scuola, e fentanyl, che è la nuova scuola. Cioè ci sono ormai anche persone, specialmente negli Stati Uniti, che usano solo fentanyl, però in Europa si sta facendo una, diciamo, trasmigrazione morbida da eroina verso fentanyl, quindi iniziando a usarlo come taglio e comunque facendo sì che le dosi siano più piccole, e lentamente si disabitueranno gli utilizzatori finali di queste sostanze, passando lentamente da eroina a fentanyl, che ha indubbiamente molti vantaggi, ha anche degli svantaggi però. Perché il fentanyl è più difficile da maneggiare, perché se parliamo di microgrammi piuttosto che di milligrammi, le cose cambiano, credo.
Sì, io non so come spiegarvelo diversamente, però la morfina noi la utilizziamo in dosi in milligrammi, mg, invece il fentanyl arriva in fiale che hanno il dosaggio in microgrammi, mcg. Quindi io non so che paragone farvi, ma potrei farvi quello del peperoncino, no? Se pensate di utilizzare un peperoncino normale e vi arriva invece una
la bomba di New Orleans.
La bomba di New Orleans, ok?
Noi mi ricordo che eravamo stupiti, abbiamo detto sì, dateci delle ostriche piccanti, e abbiamo scoperto che a New Orleans il concetto di piccante è un po' diverso.
È un po' diverso, ecco. Ok.
Ti disintegra, insomma, your ass.
Esatto, voi pensate alla morfina come al peperoncino piccante e al fentanyl come il peperoncino che ti disintegra.
Dead end.
Che ti fonde le papille.
Che ti fonde le papille. Sì, e questo è il punto per cui ora, al di là di queste battute, ricordiamoci che sul mercato nero questo potrebbe essere un problema, specialmente nei primi tempi, in questi primi anni in cui la criminalità organizzata attuerà questa transizione, si potrà assistere purtroppo a un aumento delle overdose, proprio perché ci sarà casino, ma non tanto a livelli iniziali della catena, no, di produzione del fentanyl sul mercato nero, perché lì sono degli scienziati al pari delle aziende farmaceutiche, ma man mano che ti avvicini allo smercio da strada, lì succedono tutti i casini della terra, e quindi potrebbe essere che l'overdose si manifesterà con più frequenza, e questo è quello che tutti temono. Overdose che come si potrebbe gestire? Cioè, risponde il fentanyl agli antidoti classici, al naloxone? Come
sì,
funziona?
Il fentanyl risponde agli antidoti classici, il più famoso è il naloxone. Ogni tanto si sente dire che non risponde agli antidoti classici, ma siamo anche sinceri. Voi sapete cosa ha co-ingerito il paziente che è andato in overdose?
Questo è un punto importante.
Questo è il problema. Il fentanyl di per sé, proprio come sostanza, risponde
al naloxone.
Viene spiazzato al naloxone. Teniamo conto che comunque quello che arriva sul mercato illegale non è il fentanyl, ma sono i fentanaloghi. Il fentanyl fa parte di una famiglia di molecole che hanno sempre fentanyl poi alla fine, quindi sono facili da riconoscere, però per esempio non so, nell'utilizzo umano abbiamo l'alfentanil, il sulfentanil, il remifentanil, in veterinaria c'è il carfentanil, e nei laboratori criminali ci sono tutte le varianti del fentanyl.
Sì, perché poi è anche facile ormai con l'intelligenza artificiale e con i nuovi modelli di sintesi creare velocemente anche degli analoghi, quindi fentanili, la famiglia dei fentanili si espanderà in maniera assolutamente esponenziale nel corso del tempo, perché non dovrei neanche più fare gli sbattimenti che faceva il buon caro Paul Janssen. Intelligenza artificiale più nuove tecniche di sintesi, ne puoi generare uno al mese di fentanile, quindi insomma.
Comunque,
la cui potenza bisognerà capirla, perché lì non è che fanno gli studi multicentrici randomizzati, ci sarà qualcheduno che lo prova, qualche cavia, e poi se funziona, boom sul mercato, e questo sarà un problema grosso.
Di per sé quindi il naloxone, l'antidoto, funziona sul fentanile.
Quello funziona.
Cosa c'è da dire? Che il fentanyl è molto potente, quindi se uno ha dei problemi col fentanyl si manifestano molto rapidamente.
Sì, okay? Magari in maniera inaspettata.
In maniera inaspettata, cioè l'overdose.
Rispetto all'eroina.
L'overdose arriva e arriva in maniera rapidissima. Come ho detto, la morfina impiega minuti, decine di minuti ad agire, e l'eroina è molto più simile alla morfina che al fentanyl. Il fentanyl arriva subito, e il fatto che arrivi subito può spiazzare il consumatore, ok?
Quindi diciamo che l'aspetto non è veramente una differenza, chiamiamola sostanziale, fra eroina e morfina per quello che riguarda la dipendenza. Ovviamente bisognerà, ma non sarà questa la sede, ne ho parlato in altri video, far sì che le persone capiscano che il fenomeno della dipendenza non è mai sostanzocentrica o comportamento centrica, cioè nel senso la sostanza è uno dei triangoli del triangolo di Zimmer per cui si genera poi la dipendenza. Per cui, ripeto, il fentanyl probabilmente farà successo non perché sia così più potente, ma perché ha veramente un minore volume per racchiudere, sì, le stesse dosi. Ecco, questo è un po' il succo da portarsi a casa.
Una cosa che vorrei aggiungere è questa: si fa tanta confusione, ok, sugli effetti collaterali degli oppioidi, e questa confusione secondo me è anche molto pericolosa. La sensazione che ricerca la persona che abusa di oppioidi, la sedazione, l'euforia, sì, l'analgesia.
Euforia, che è tutti usano, vedo in questi video la parola euforia senza sapere una mazza di che cosa vuol dire. Ecco, l'euforia non è quella che si intende clinicamente noi in ambito psichiatrico, medico generale. Ecco, euforia significa una sensazione di benessere a cui non è associata anche una slatentizzazione motoria, quella invece che è l'euforia, chiamiamola tecnicamente detta, ok? Quindi vuol dire una sensazione di benessere ipocinetica in cui la persona non ha poi tutta questa energia motoria, e da qua parte la famosa analogia con gli zombie, zombie che sono sempre esistiti con anche le altre sostanze. Non è che il fentanyl ti renda più zombie dell'eroina. Negli anni 70 io mi ricordo che quando giravo per strada dicevo: mamma, quello lì sembra nei film il mostro, no? Quando vedevi i dipendenti da oppiacei vedevi persone rallentate, un po' che sbavavano, no? Con gli occhi semichiusi dopo l'utilizzo della sostanza. Quindi queste sono, diciamo, tecniche per generare hype intorno alla notizia del fentanyl, che è comunque una sostanza molto pericolosa, ma che ha la sua pericolosità nelle sue caratteristiche di potenza, cioè nella capacità di essere distribuita in maniera più efficiente. Questo è il vero punto, ricordatevelo. E quindi è un problema di distribuzione, come c'ha l'IKEA, come ce l'ha i grandi supermercati. Ecco, il fentanyl risolve questa questione, è più facile da distribuire perché in un volume più piccolo ci sono molte più dosi.
Molte più dosi di un farmaco che rimane un oppioide, quindi il suo effetto comportamentale, quindi questa euforia ipocinetica, il fatto di sentirsi bene senza avere da muoversi nel frattempo, è strettamente connessa alla depressione respiratoria, è lo stesso recettore, ok?
Esatto.
Quindi voi avrete queste due cose sempre intimamente legate. Non ci sarà mai questa sensazione senza il problema della depressione respiratoria. E se una persona utilizza abitualmente oppioidi, utilizza abitualmente l'eroina, utilizza abitualmente il fentanyl, va incontro a tolleranza, cioè avrà bisogno di dosi sempre maggiori per ottenere l'effetto di benessere. Ma questa tolleranza si svilupperà anche per la depressione respiratoria, ma non in maniera così efficiente. Voi avrete bisogno di sempre più dose per avere l'effetto di benessere, ok? Ma il rischio di depressione respiratoria non calerà nella stessa maniera. E quindi, ok, le persone, per esempio, uscite dal carcere, che è un sacco di tempo che non
sì,
si
che
fanno,
non usa,
che
non...
Esatto. E pensano, no, di avere ripartire con l'eroina, ripartono invece col fentanyl, sono a grandissimo rischio di depressione respiratoria.
Questa è un'informazione salvavita, potremmo dire, eh? Quindi se qualcuno di voi ha utilizzato, ha interrotto e si ritrovasse a dover utilizzare, ricordatelo. Poi c'è un effetto collaterale del fentanyl, di cui spesso mi parli, della questione dell'ipertono dei muscoli accessori della respirazione.
Sì. La rigidità muscolare.
Ecco quello.
Chi lavora in sala operatoria sa della rigidità muscolare.
Non ne parla nessuno, ma invece è una cosa importante. Forse quella è una vera differenza.
Sì, è una differenza molto importante che ha tutta la famiglia dei fentanili, dei fentanaloghi. Quindi la rigidità della parete muscolare, ma anche dei muscoli in generale, anche quelli della mascella. Ovvero, all'assunzione, anche soprattutto in overdose, i muscoli si irrigidiscono e quindi dovete immaginare i muscoli della vostra gabbia toracica come un'armatura che non si espande col respiro, che non riuscite a respirare perché siete costretti dai vostri stessi muscoli.
Quindi è un ulteriore aumento delle problematiche respiratorie.
Questo non si verifica frequentemente in sala operatoria perché il fentanyl non viene somministrato in overdose e perché comunque viene somministrato con farmaci che contrastano questo effetto. Un altro effetto molto particolare del fentanyl è quella che viene chiamata la sindrome amnestica acuta, che poi, detto in soldoni, manda in ischemia
parte transitoria ischemia
del vostro cervello.
Quindi è proprio diciamo un'amnesia biologica.
Un'amnesia biologica.
Bene, tutte queste informazioni ovviamente noi le forniamo nel contesto, vabbè, a parte di fare un po' di chiarezza dalle centinaia di video che sono fatti da fuori male, da persone che non sanno di cosa parlano, che non sono medici, che non vedono pazienti, prima cosa, e che non usano la sostanza, perché sembrano degli esperti di fentanyl, non hanno mai avuto in mano una fialetta di fentanyl. Ecco, Marilu le ha tutti i giorni. Ma non solo per questo, perché questo è un fenomeno che purtroppo è destinato a crescere. E quello che stiamo provando a fare è un tentativo di riduzione del danno, cioè avere informazioni che siano realmente precise e spendibili se, ahimè, vi trovate ad avere a che fare con una dipendenza da oppioidi. Forse ancora una cosa da aggiungere è che cosa fare se una persona dipende da oppioidi. L'ho già parlato nel video sull'eroina, che magari vi linko qua da qualche parte. È fondamentale sapere quali sono i servizi a cui rivolgersi. Quindi il servizio per provare ad affrontare una dipendenza da oppioidi si chiama SERD, non più SERT, cioè servizio per le tossicodipendenze, ma adesso si chiama servizio per le dipendenze, SERD, perché si affrontano non solo le dipendenze da oppioidi, ma anche le dipendenze che sono da alcol, da cocaina, da gioco d'azzardo patologico, eccetera. È un servizio che si accede tramite una semplice telefonata, non dovete neanche avere l'impegnativa del medico, cercate su internet SERD della vostra zona, il più vicino a voi, chiamate e prendete un appuntamento, vedrete che sarà semplicissimo. Ma nel caso ci sia un'intossicazione acuta, che sia fentanyl, che sia eroina, cosa bisognerà fare? La cosa più semplice.
Chiamare il 112 e seguire le istruzioni telefoniche. Okay. 112.
112, non partite a portare persone. Prima cosa da fare è chiamare il 112. Poi eventualmente vi istruiranno loro su cosa fare, se iniziare delle manovre BLS o cose del genere, ma anche quando imparate il BLS, la prima cosa che vi dicono è chiamare subito il 112 per iniziare a far partire gli aiuti, chiamiamoli competenti. Bene Marilu, mi sembra che abbiamo detto un po' di cose, se avete altre domande fatele sotto il video, aspettate perché qua siamo entrati
al buio,
se avete altre domande scrivetele sotto il video, mi raccomando, fatele sia a me che a Maria Luisa, a me se riguardano le dipendenze, a Maria Luisa se avete bisogno di informazioni più precise sulla farmacocinetica, la farmacodinamica, qua ci siamo rimasti su informazioni molto superficiali ovviamente.
Superficiali ma pratiche.
Pratiche, esatto, quindi. Grazie davvero, se non conoscete mia moglie Marilu Ruberto seguite il suo canale YouTube, cercatelo, ma io comunque metto il link qua intorno al video, se vi è piaciuto questo video fate like, se vi interessano questi argomenti iscrivetevi al canale, se siete dei veri fan delle neuroscienze e della lifestyle medicine abbonatevi per sostenere il mio lavoro e soprattutto per accedere a centinaia di video premium per soli abbonati, tra cui c'è anche una nostra chiacchierata aggiuntiva che metteremo per i soli abbonati. Grazie davvero. E ci si vede presto in un altro video. Ciao Marilu.
Ciao Vale.
Off.